www.radiodigio.it e la storia continua. Non c'è vita senza acqua. Il caso di Volterra. Le opere di carattere idrico, per la loro importanza riguardo l'intera vita della comunità, vennero seguite con particolare attenzione dalle autorità civiche, che ne organizzarono con sistematicità la costruzione e l'uso. A Volterra, per esempio, fino dagli inizi del 200, una nutrita serie di norme in materia e notevoli investimenti economici e la regola tassativa che tutte le fonti fossero pubbliche come proprietà, gestione e fruizione, consentirono di perseguire sia un ottimale sfruttamento delle risorse, sia un'oculata politica edilizia, che portò alla edificazione di numerose fontane e addirittura alla progettazione del tracciato murario in funzione delle sorgenti, con incrementi a volte notevoli, pur di inglobarle, sia ancora a mantenimento e in certi casi al miglioramento dell'acqua fornita. E fin dall'inizio i volterrani avevano lucidamente diviso gli interventi in due livelli, di tipo urbano, facendo sì che praticamente tutte le contrade rimanevano escluse da quella parte alta della città, per l'impossibilità di farvi arrivare l'acqua, e avessero almeno una fontana di tipo suburbano nella zona delle pendici, con punti di approvvigionamento lungo le vie di comunicazione. Per un uso più razionale dell'acqua, giunta in un centro abitato, le fonti erano generalmente costituite da un insieme di vasche comunicanti di altezza decrescente. Nella prima, la più alta, la Beveratorium, coperta da un tettuccio per evitare che foglie e altra sporcizia vi cadessero all'interno, si raccoglieva l'acqua potabile. Tracimando, l'acqua cadeva in un contenitore più basso, il lavatorium, utile per lavare i panni, e poi ancora più giù, nel quaccatorium, l'ultima vasca, riservata ai lavori sporchi, come risciacquare gli animali macellati o i prodotti grezzi dell'artigianato tessile. Soddisfare la richiesta idrica convogliando l'acqua di una sorgente non era sempre possibile. Spesso la fonte era ubicata in posizione difficilmente raggiungibile e in genere distante dal luogo di utilizzo. In ogni caso, il suo sfruttamento comportava notevoli costi per la costruzione dei condotti e per la loro manutenzione. Una diffusione più capillare dei punti di acqua si poteva ottenere mediante lo scavo dei pozzi, utili per arrivare a vene o falde acquifere sotterranee. Non era facile individuarle, anche se la loro esistenza poteva essere manifestata da alcuni segni. Francesco Di Giorgio ce ne presenta una rassegna, alcuni presi dalla trattatistica precedente, altri con fatica e diligenza facendo più e più esperienze, scoperti e sperimentati in proprio, e significativa poteva essere la presenza di erbe e piante particolari come felci, salici, pioppi neri, ontani e altro. Bisognava analizzare il colore del terreno, che deve presentare certe vene bianche, e la sua natura. Male, per esempio, se si tratta di crete o contiene alcuni tufi. Meglio è se è sabbione maschio, cioè sabbia dura, e ancora di più se ingroba dalla selce. Una maggiore sicurezza continua si potrà avere conducendo alcuni esperimenti. In momenti specifici dall'osservare certi vapori nebbiosi che emanano dal suolo, la mattina sorgere del sole durante le stagioni calde, al considerare il maggior rigoglio o rigoglio delle erbe e l'umidità del terreno, in particolare riverbero dei raggi solari, o ancora la presenza di un minore strato di neve, in quanto i vapori dell'acqua distruggono la neve, e soprattutto perché nei tempi freddi le acque sotterranee di più sono calde e causano i fermi elevati da quelle che ne partecipano la detta calidità, e per quella la neve si cancrena. www.redigio.it e la storia continua.